al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. Il silenzio, l'ascolto, è parte integrante della comunicazione, è un luogo privilegiato per l'incontro con la parola di Dio e con i nostri fratelli e sorelle. Invito tutti a pregare affinché la comunicazione in ogni sua forma serva sempre ad instaurare con il prossimo un dialogo autentico, fondato sul rispetto reciproco, sull'ascolto e la condivisione.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli che è in console per questa trasmissione. In regia ci sono Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Fabio Colagrande al microfono. E abbiamo aperto il programma di oggi riascoltando le parole di Benedetto XVI che hanno seguito ieri la preghiera del Regina Coeli, parole riferite alla giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Per quella giornata il Papa aveva scritto un messaggio che aveva come tema proprio silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. Noi parliamo di questo messaggio del Papa, riflettiamo sul silenzio e sulla parola come parole chiave proprio nel mondo della comunicazione attuale, con un ospite che è con me in studio, che saluto e ringrazio, una voce conosciuta ai nostri ascoltatori, Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore e direttore di Città Nuova, il quindicinale del Movimento dei Focolari. Ben trovato Michele, buon pomeriggio.
Grazie Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Michele Zanzucchi ha pubblicato da poco, proprio per Città Nuova Editrice, Silenzio e Parola, Luce, Ascolto, Comunicazione e Mass Media, un volume che, come racconti tu nell'introduzione, in realtà ha una genesi che precede proprio l'ideazione da parte del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali di questa giornata dedicata al silenzio e alla parola. Da dove nasce questa tua idea di riflettere su questo binomio che poi nel caso del tuo libro diventa invece un trinomio, perché al silenzio e alla parola hai unito anche il vocabolo luce?
Nel 2003 stavamo organizzando un convegno internazionale di comunicatori con gli amici di NetOne, che è un'associazione di comunicatori ispirato dal Movimento dei Focolari, e si era scelto come tema proprio silenzio e parola. Ad un certo punto degli amici di Hollywood che avrebbero partecipato all'incontro ci hanno detto: ma è un tema molto filosofico, molto europeo, perché non ci mettete qualcosa che abbia a che fare con l'immagine? E allora abbiamo convenuto la luce. Se questa associazione, che all'inizio sembrava un po' originale, alla fine si è rivelata estremamente creativa, piena di stimoli, di buoni stimoli per riflettere sulla comunicazione. Ecco, da questo è nato, avevo scritto un certo numero di pagine, andando avanti le ho continuate, e proprio nel momento in cui erano quasi finite è uscito il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, e allora ho detto: quale occasione migliore di pubblicare se non questa qui?
Il Papa ha ricordato ieri che il silenzio e l'ascolto sono parte integrante della comunicazione. Dunque la parola in qualche modo va preparata, va riflettuta e nasce proprio dal silenzio, dall'ascolto e dalla riflessione. Nella tua elaborazione, in questo volume, a quale conclusione giungi per quanto riguarda questa antitesi così feconda, quella appunto tra silenzio e parola?
Silenzio, ogni comunicazione è fatta di silenzio e di parola. Il silenzio c'è prima della comunicazione, c'è durante la comunicazione e c'è dopo la comunicazione. Il silenzio dà vita alla parola stessa e ha una valenza non solo nel rapporto interpersonale tra me e te, noi parlando abbiamo sempre un'alternanza di silenzio e di parola, ma, e questa è la riflessione che mi ha condotto durante tutta la stesura del libro, esiste anche un rapporto tra silenzio e parola nel mondo massmediatico, dei mass media, e anche nel rapporto che noi abbiamo con i mass media. Ora, è diverso dal rapporto interpersonale, però anche quello è il fondamento. Ora, i mass media hanno dimenticato completamente questo binomio e sostanzialmente, se non parlano, sembra che non esista niente. In realtà penso che debba essere riscoperto questo binomio anche nei mass media, anche nel lavoro dei mass media, non solo alla radio, dove è più semplice in qualche modo, ma anche nei mass media che usano l'immagine, perché altrimenti si sta svuotando la comunicazione di uno dei due poli fondamentali e la parola diventa cacofonia, diventa semplicemente Babele.
Sembra quasi che tu abbia timore che il mondo massmediatico attuale ci porti a un mondo di azioni, di operatività senza idee, cioè un mondo in cui siamo presi dall'ansia appunto di comunicare, siamo bombardati, come si dice, da messaggi, però alla fine non abbiamo delle idee profonde, non sappiamo appunto sì. Come rispondere ai quesiti fondamentali dell'esistenza.
I colleghi della carta stampata sono sottomessi a degli stress straordinari. Conosco un amico che in Emilia ogni giorno deve scrivere, deve ideare, deve impaginare e pubblicare 2 pagine di quotidiano. Che tempo ha quest'uomo per poter riflettere? Che tempo ha per pensare? Ecco, tornare a pensare e quindi a fare silenzio in sé perché il pensiero venga fuori dalla propria vita, dalle proprie letture, dalla propria riflessione, perché venga fuori questo pensiero bisogna fare silenzio. Penso che ognuno, anche nel turbinio del lavoro radiofonico, televisivo, così, possa e debba trovare questi spazi. Questo ne va del futuro della comunicazione massmediatica stessa.
E qual è la proposta cristiana in questo senso?
La proposta cristiana è una proposta dirompente. Questo trinomio, silenzio, parola, luce, mi sembra che ci riporti all'essenza del cristianesimo. Il cristianesimo non ha un Dio monolitico, ha un Dio Trinità che viene proposto. E questo Dio Trinità è in sé comunicazione, è in sé luce, è in sé parola e silenzio. Se possiamo dire in qualche modo che il Padre è il silenzio, il Figlio è la parola e lo Spirito è la luce, ecco che da queste relazioni intratrinitarie tra le 3 persone della Trinità viene fuori il vero modello della comunicazione, che è silenzio e che è parola nello stesso tempo.
Possiamo dire che all'interno di questo tuo volume, ricordo, il volume di Michele Zanzucchi, Silenzio e Parola, Luce, Ascolto, Comunicazione e Mass Media, tu inserisci anche alcune righe inedite di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, che in una frase che ha una lettura mistica, una lettura teologica, ma può avere anche una lettura applicata al mondo delle comunicazioni, riflette proprio su questa trinità, su questo trinomio.
Sì, riflette questo trinomio in un modo estremamente, diciamo, moderno, nel senso che dice, c'è una frase in questo passaggio in cui dice comunicherò tutto con tutti i mezzi. Cioè la comunicazione ha una valenza estremamente positiva che non va assolutamente messa da parte. La comunicazione deve usare tutti i mezzi perché quello che non viene comunicato va perso. Detto questo, la comunicazione che usa questi mezzi, che fa tutte queste comunicazioni, deve essere fatta di silenzio e parola. Se non c'è questa premessa, non serve per niente, diventa di nuovo cacofonia.
Allora, noi con Michele Zanzucchi ci fermiamo un attimo perché interrompiamo questa riflessione sul silenzio e sulla parola e sul mondo della comunicazione ascoltando un'intervista che ci porta in un'altra direzione, o almeno apparentemente, a parlare di attualità. Abbiamo detto all'inizio, no, che spesso i giornalisti sono bombardati dall'attualità, quindi avevamo scelto di aprire un momento di riflessione proprio sulla scia del messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali e di questo libro di Michele Zanzucchi, ma l'attualità ci porta a riflettere sul grave gesto di violenza avvenuto sabato scorso a Brindisi e sulla morte di una ragazza. I funerali di Melissa Bassi sono in programma questo pomeriggio a Mesagne, provincia di Brindisi. Come sapete, Melissa è morta a causa di un attentato di cui si ignorano ancora le motivazioni. Gli inquirenti parlano di un gesto isolato, forse di un folle, ma con una volontà proprio di compiere una strage. Come sapete, ieri era a Brindisi e poi a Mesagne Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele, presidente di Libera, ha celebrato messa, ha incontrato i familiari. Noi l'abbiamo intervistato e ascolterete come nella prima parte della sua intervista le riflessioni vanno proprio sul silenzio che bisogna rompere e sul silenzio che a volte va rispettato. Ascoltiamo Don Luigi Ciotti.
Beh, un momento di silenzio, di grande preghiera nella celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre. Sono partito proprio per l'Ascensione, ma poi il profeta Isaia, quando Isaia dice: non mi terrò in silenzio, non mi darò pace finché non sorga come stella la giustizia e la verità non risplenda come campana. E quindi per me era importante dire alla mia coscienza, ma anche della tanta gente che era lì in chiesa a riflettere, a pregare, che non dobbiamo tenerci in silenzio, dobbiamo rompere il silenzio, rompere le forme di omertà, ma anche la rassegnazione, la delega, e quindi il coraggio anche di una denuncia sempre seria, attenta, documentata, ma anche la forza della proposta. E quindi ho ribadito che ci vuole coraggio, tanto coraggio. E il primo coraggio è quello di rispondere alla propria coscienza, cioè assumersi di più ognuno di noi la propria quota di responsabilità.
Ecco, lei ha stretto in un abbraccio il papà di Melissa, ha incontrato i familiari. Come sacerdote, che conforto ha portato a queste persone distrutte dal dolore?
Molto, in quei momenti si balbetta, ci sono poche parole, ma lo stringere, una carezza, dare la mano diventa importante. Non ci sono le parole, ma sono importanti veramente quei momenti in cui chi è nella fatica, con delle ferite profonde, un dolore immenso, si sente, si comunica la vicinanza, essere a fianco e alla pace. Io ero stato prima in casa con la familiari, sono stato lì con loro e poi nella celebrazione alla pace mi sono inginocchiato di fronte a papà, perché lui era curvo sul banco col suo dolore. È stato un lungo abbraccio, ma per me era la pace, chiedere al Signore che ci dia una bella pedata a tutti, la pedata di Dio per andare avanti, per costruire futuro, speranza, e di non dimenticarci che Dio non abbandona i suoi amici a metà strada. E quindi questo avere coraggio, non avere paure, trasformare le paure in speranze, e non temete che il Signore ci ha indicato.
Don Luigi, si allontana l'ipotesi che si tratti di un delitto di stampo mafioso? Una riflessione però va fatta in ogni caso.
Beh, io non so se si allontana, le ipotesi sono tutte ancora aperte, ma in ogni caso, giustamente, fin dalla prima ora l'abbiamo detto con estrema forza, che chi ha messo lì quelle bombole, il modo con cui è stato studiato il tutto, la scuola, i ragazzi, l'ha fatto per uccidere, per creare terrore. E quindi che sia mafia, che sia pseudoterrorismi di varie forme, che sia una mente criminale, che sia qualche cos'altro, si è voluto creare terrore, distruggere, si è voluto colpire la vita. E quindi io ieri anche sulla piazza, sia a Brindisi la sera prima con tanta gente, ieri in chiesa e ancora sulla piazza, dire di non temere, di avere coraggio, più coraggio tutti quanti insieme oggi più che mai, e soprattutto di colmare la nostra vita, di senso, di significato. E proprio ai ragazzi ieri ho detto, per dirlo a me stesso ancora una volta, che siamo chiamati a vivere e a non lasciarsi vivere.
Oggi ha riaperto la scuola Morvillo Falcone, un segno importante?
Sì, il segno importante è che in Libera, l'Unione degli Studenti, hanno proposto in tutte le scuole un momento di riflessione, quindi migliaia di scuole in Italia in questo momento si riflette, ci si incontra, si lascia raggiungere dallo stupore, ma chiedersi anche con grande umiltà che non bastano delle risposte emotive nei momenti difficili, perché questa volta si è colpita una scuola, si è uccisa Melissa, e con Melissa non possiamo dimenticare le sue compagne che stanno lottando, che stanno veramente lottando anche per la vita, una in particolare. Ecco, allora un pensiero va a Veronica, Vanessa, Selene, ad Azzurra, Sabrina e a Nicoletta. E quindi i ragazzi della scuola oggi ricorderanno che il miglior modo è quello di studiare di più, cercare di conoscere, per non avere un sapere di seconda mano, no? Perché conoscere vuol dire diventare più responsabili, vuol dire assumerci di più la nostra responsabilità, non solo in questi momenti, perché la strada è lunga, è il noi che ci può aiutare a guardare avanti oggi più che mai, un noi che è fatto di continuità, di condivisione, di corresponsabilità.
Don Luigi, grazie per questa testimonianza.
Grazie a voi e soprattutto la speranza, quella che chiediamo a Dio, che non ne mai né mai meno nel nostro cammino, ma è quella che si chiama concretamente qua giù offrire opportunità, cominciando dalla politica sociale, dal lavoro, dalla scuola, dal sostegno alle famiglie, lotta alla violenza, alle mafie, a qualunque forma di ingiustizia, ha bisogno di percorsi che ridiano libertà e dignità a tutte le persone, incominciando dal lavoro e dal lavoro per i giovani e incominciando da una scuola, perché abbiamo un'alta situazione di abbandoni, soprattutto alta nel nostro paese, soprattutto al sud Italia, nel mondo della scuola.
Questo era un monito alle istituzioni?
Beh, anche noi non possiamo attribuire sempre tutto alla politica. Certo, la politica è chiamata a fare fino in fondo la propria parte.
Ed era Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele, presidente di Libera, associazione contro tutte le mafie, ieri a Mesagna, a Brindisi, proprio nella giornata che seguiva il terribile attentato di fronte alla scuola a Francesca Morvillo Falcone, quindi all'indomani della morte di Melissa Bassi. E ne parliamo di questa testimonianza di Don Ciotti con Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, che è con noi in studio quest'oggi. E Michele, Don Ciotti parlava all'inizio proprio del tema della nostra trasmissione, no? Silenzio e parola, il silenzio che bisogna rompere, come diceva Isaia, proprio per chiedere giustizia, ma d'altra parte certi silenzi, come quello di fronte al dolore dei genitori di Melissa, sono silenzi che vanno rispettati.
Sì. Il silenzio è una delle parole che hanno, se si scava, più significati nel nostro linguaggio. Silenzio può effettivamente essere omertà, può essere compassione, può essere rispetto. Don Ciotti parlava di silenzio che diventa gesto, di un silenzio che alla fine della parola diventa l'essenza della parola. Ecco, io penso che lavorando sul silenzio, chiunque in questo momento ha da affrontare delle situazioni difficili, delle situazioni dolorose, delle situazioni inspiegabili, ebbene può arrivare a trovare questa via della speranza che diceva Don Ciotti.
C'è nel tuo volume che stiamo oggi così presentando, Silenzio e parola, luce, ascolto, comunicazione e mass media, una dichiarazione proprio di intenti, proprio alla fine dell'introduzione tu dici: credo che oggi, sotto la spinta degli epocali cambiamenti determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico, occorra comunque contribuire a rinnovare il mondo della comunicazione. Ecco, non ti spaventa che questo intento si scontri anche con una difficoltà che è di tipo materiale, no? Perché oggi le redazioni giornalistiche, le redazioni, il mondo della comunicazione, da una parte sta subendo un'accelerazione spaventosa, dall'altra però subisce anche le conseguenze della crisi economica.
Assolutamente, siamo in una situazione difficilissima in cui gli spazi di riflessione vengono ridotti anche nel campo mediatico. Nello stesso tempo penso che questo sia una sfida, in particolare per i cattolici, ma non solo per i cattolici, è quello della formazione di chi lavora nel campo dei mass media. Non dico, come diceva Popper, che si debba avere una patente per lavorare in questo campo, in particolare nella televisione, ma è importante la formazione, perché ogni giornalista dovrebbe essere capace di coniugare nella sua vita professionale sempre questi due aspetti, della parola che è evidentemente il frutto del suo lavoro, ma anche di quel silenzio senza il quale la parola non ha senso. Ma allungare parole una dietro l'altra, come spesso siamo portati a fare perché dobbiamo, bisogna chiudere il pezzo, bisogna andare in onda e così via, questo, se non ha dei momenti di silenzio, diventa veramente uno svuotamento del senso stesso della comunicazione, che è quello di portare ad una maggiore coesione sociale, ad una maggiore unità dell'umanità.
La proposta che tu fai al termine della tua riflessione è quella concentrarsi su tre sogni realtà, su tre aspirazioni nel mondo della comunicazione: condivisione, creatività e comunione. Come sì. Li descriveresti brevemente?
Condivisione. Il giornalista è tendenzialmente un one man show. In realtà bisognerebbe riuscire a non essere solo dei one man show, che sono pur necessari, ma riuscire a lavorare insieme agli altri. C'è un libro di un celebre sociologo inglese in questo momento, Sennett, che è insieme proprio, e lui, da un punto di vista assolutamente laico, mostra come il lavorare insieme è molto più produttivo anche per chi vuole essere individualista. Creatività. La creatività nel nostro mestiere è all'ordine del giorno. Bisogna sempre creare, anche dando una notizia banale, banalissima, ripetuta 100 volte, un incidente stradale, ci può essere quella creatività che permette alla gente di capire meglio, di entrare meglio nel problema, di non scandalizzarsi, di non aver paura, ma di guardare la realtà in faccia. E infine comunione. Comunione è andare al di là di quello che è il mio punto di vista, il tuo punto di vista, e non solo di trovare un minimo comune denominatore, ma un massimo comune multiplo, qualcosa che possa permettere di moltiplicare uno più uno, che non diventi due, ma faccia molto di più.
Mi piace concentrarmi sul secondo termine di questo trinomio conclusivo, che forse sembra anche quello meno importante, ma è interessante che, parlando di comunicazione, tu sottolinei l'importanza della creatività. Qualcuno potrebbe dire: ma come, il giornalista non deve creare, deve, ha di fronte il fatto, lo deve semplicemente riferire. Questo però è un grosso equivoco, no? Perché forse gioca anche su quella divisione tra forma e contenuto. In fondo la forma è importantissima, il modo in cui presenti un contenuto.
Assolutamente. La tradizione anglosassone del giornalismo anglosassone, che diceva di separare i fatti dalle opinioni, sembra dire che non ci deve essere creatività nel mestiere del giornalista. In realtà, nel momento stesso in cui ci poniamo di fronte a un microfono o abbiamo la penna che scrive sul foglio bianco, noi mettiamo qualcosa di noi stessi. Questo qualcosa di noi stessi non vuol dire modificare i fatti, ma darli nel modo più fruibile da parte degli utenti. Ecco, in questo sta la creatività del giornalista, del comunicatore. Siamo dei canali, e quindi il canale è vuoto, ma un canale ha anche delle pareti nelle quali l'acqua può scivolare più o meno rapidamente e meglio.
E sicuramente in questa creatività rientra anche la capacità di dare la notizia mettendo al centro, da un punto di vista di giornalisti cattolici, lo diciamo cristiani, mettendo sempre al centro la persona umana.
Assolutamente, ma questo non vale solo per i cattolici, vale per tutti. Una comunicazione che non mette al centro la persona umana diventa una vuota ripetizione di banalità. Ecco, la persona umana poi, per la cristianità, per chi si rifà al Cristo, è proprio questo desiderio di vedere l'uomo non solo come un numero, ma come un composto di spirito, di anima, di corpo, di tutto quello che fa l'umanità, di quello che fa la socialità. E questa persona valorizzata non è certo l'individuo spersonalizzato, ma è qualcosa che contribuisce alla coesione sociale in modo particolare.
Dunque io ringrazio Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, autore del libro Silenzio e Parola, Luce, Ascolto, Comunicazione e Mass Media, Città Nuova Editrice. Noi per il momento ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione è stata proprio la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, celebrata ieri, sul tema Silenzio e Parola, che è proprio il tema scelto da Benedetto XVI per questa giornata. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto, ma restate sintonizzati.
A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
13:44 minuti, Radio Vaticana in diretta. Siamo in studio quest'oggi nel nostro programma Al di là della notizia con Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, direttore di Città Nuova, autore del volume Silenzio e Parola, La Luce, Ascolto, Comunicazione e Mass Media Città Nuova, volume che abbiamo oggi presentato, stiamo presentando proprio all'indomani della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Vi ricordo che siamo sempre in attesa dei vostri SMS al numero 335 12 43 317. Ripeto, 335 12 43 317. Michele, parliamo ancora dunque di silenzio e di parola e di come questi due vocaboli, questi due termini, come ci ha spiegato anche il Papa, si applichino in maniera molto feconda all'attuale universo delle comunicazioni sociali, un silenzio che deve precedere la parola, un'alternanza, un'integrazione fra questi due momenti. Ecco, guardiamo a questo binomio dal punto di vista di quello che noi chiamiamo l'ascoltatore in radio, che voi chiamate il lettore, cioè dell'utente. Come può l'utente fare silenzio di fronte a questa massa di informazione che lo sommerge?
Allora, il silenzio dell'utente penso che non debba essere mutismo, nel senso che l'utente della radio può partecipare, certamente, l'utente, il lettore del giornale può rispondere e così via, ma soprattutto è un atteggiamento interiore, cioè non mettersi di fronte alla radio, di fronte al giornale, come se fosse, scusatemi il termine, il Vangelo. Bisogna mettersi con il proprio spirito critico, con la propria attenzione, partecipando, dicendo la propria, ricevete delle SMS in trasmissione. Questo è un modo di partecipare, scrivere lettere. Io ricevo sempre più lettere in redazione e vedo che l'attenzione da porre a queste lettere è fondamentale. È fondamentale perché esprimono la parola che viene dal lettore. La risposta al silenzio o alla parola deve essere un altro silenzio ed un'altra parola. La comunicazione funziona se è reciproca, se non solo se va in una direzione e finisce lì, ma se c'è la risposta. Quando c'è la risposta, ecco che lì si crea la vera comunicazione. Ecco, non mi stupiva sapere che un direttore di uno dei più grandi quotidiani nazionali passa metà del suo tempo a rispondere ai lettori, a dialogare con gli
Questo
lettori.
Si fa anche a fini commerciali, diciamolo.
Sicuramente a fini commerciali, ma avere questa attenzione sicuramente porta il direttore magari a scegliere degli articoli diversi rispetto a quello che aveva in mente. E quindi c'è una partecipazione, una reciprocità nella comunicazione che è fondamentale. Io sto venendo da un weekend in cui abbiamo riunito 200 amici della mia rivista di Città Nuova che sono incaricati della campagna abbonamenti in Italia. Ebbene, è stato formidabile vedere, ascoltare queste persone che non scrivono ma che diffondono il nostro mass media, vedere quanta intelligenza creativa avevano e quante idee positive ci hanno dato. Ecco, i comunicatori, noi comunicatori, ad ascoltare i nostri utenti, a coloro che ci aiutano, che leggono, ma anche che ci aiutano alla diffusione, abbiamo dei vantaggi enormi.
Ecco, questa lettura del mondo delle comunicazioni come un mondo in cui deve regnare la reciprocità, no? Dunque tra emittente e ricevente, è una lettura che ovviamente si applica in maniera più facile e che viene richiamata dall'attuale realtà del web, della rete e dal successo dei social network, che proprio creano questo tipo di comunicazione orizzontale che mette quasi in difficoltà il giornalista abituato, sì, insomma, come dicevi tu, a scrivere sulla carta stampata o a fare una trasmissione radiofonica che poi dettava il verbo per riprendere la tua metafora evangelica all'ascoltatore. Adesso chiunque, infatti c'è anche il giornalismo fatto dai cittadini, chiunque, se ha un microfono, una telecamera, se sa scrivere, se viaggia per il mondo, può in rete fare del giornalismo.
Assolutamente, io penso che sia un enorme passo in avanti la rivoluzione digitale, che ha portato alla creazione di alcuni strumenti massmediatici straordinari, e non siamo arrivati alla fine, chissà cosa verrà fuori ancora, le prospettive sono molto ampie. Io amo definire questi nuovi media, questi new media come si dice, dei media di massa personali, perché permettono alla persona di diventare di nuovo protagonista, e questo è sicuramente un passo in avanti. Dopo è vero, bisogna stare attenti perché ognuno può dire le scemenze più grandi di questo mondo ed essere prese per vere da altri. È vero che si può intossicare la comunicazione, è vero che il controllo delle fonti può andare a farsi benedire e quindi non essere più fatto come si dovrebbe fare, è vero tutto, ma sono rischi che di fronte, da correre di fronte all'enorme potenzialità positiva che hanno questi new media, come aveva già detto Giovanni Paolo II.
Ecco, il Papa nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali di quest'anno cita il suo messaggio dello scorso anno, laddove recitava: quando le persone si scambiano informazioni stanno già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro ideali. Quindi la condivisione anche in rete di messaggi, articoli più o meno intelligenti, più o meno profondi, è un modo per cercare una condivisione, potremmo arrivare a dire quasi una comunione.
Assolutamente sì. Certo, è vero, è necessario anche prepararsi a questo. E in questo senso vedo che in Italia siamo molto indietro rispetto ad altri paesi nella media education, come si dice, cioè nell'educazione all'uso dei media, che dovrebbe essere fatto non solo nelle scuole, ma anche nelle parrocchie, negli oratori e così via. Anzi, direi che sono più avanzati spesso tanti ambienti cattolici che la scuola pubblica in questa media education. Perché è importante la media education? Per poter dare agli utenti, che ne sanno tecnicamente più di noi, i miei nipoti ne sanno sicuramente più di me dei tanti new media che noi siamo portati ad usare ogni
generazione
giorno.
Digitale.
Ecco. Ma noi possiamo dare loro quella grande eredità, diciamo, tradizionale che abbiamo ricevuto del pensiero occidentale, che ha sempre voluto riflettere sui mezzi che usava. Ecco, questo connubio penso che sia foriero di enorme successo.
Ecco, per il nostro mestiere, quello del giornalista, secondo te come cambierà, vista l'evolversi così veloce dei mezzi di comunicazione e soprattutto visto quello che sta succedendo in rete?
In alcuni paesi più di metà delle notizie che vengono divulgate nascono dalla rete, nascono dai social network. Non sono notizie che arrivano attraverso le grandi agenzie di stampa, ma arrivano attraverso la rete. E questa è una novità straordinaria. E questo permetterà anche di incidere su quell'enorme problema del sistema massmediatico che è la proprietà dei grandi mezzi di comunicazione, che decidono quello che è notizia e quello che non è notizia. E quindi fanno tacere un silenzio estremamente negativo su tanti fatti positivi, perché bisogna mettere in luce dei fatti che invece sono negativi e che devono avere tutto lo spazio di parola. Ecco, questo penso che è da perseguire. E anche il mondo cattolico, ritengo cristiano, cattolico, abbia il dovere di impegnarsi in questa fase di creazione della notizia. Ecco, intercettare le notizie, quindi far diventare un fatto notizia, ecco che è un compito altamente morale, altamente etico.
Visto che stiamo andando verso l'anno della fede, proclamato da Benedetto XVI, visto che l'ottobre prossimo ci sarà un sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione e per questo motivo il Papa ha creato proprio un dicastero ad hoc, possiamo ricordare che quando parliamo di comunicazione da rinnovare stiamo parlando, dal nostro punto di vista, anche di nuova evangelizzazione?
Sì. L'evangelizzazione è portale, la buona novella è mediaticamente uno slogan favoloso. Il fatto che noi facciamo comunicazione, questa comunicazione è trasmettere notizie e trasmettere buone notizie. Io penso che nella nuova evangelizzazione, nella cosiddetta nuova evangelizzazione, che riguarda in particolare paesi che sono stati cristiani e che lo sono molto meno adesso, sia anche importante ritrovare questo binomio del silenzio e della parola. Cioè, anche nell'annuncio del Vangelo c'è il momento del silenzio e c'è il momento della parola. Non è possibile, basta leggere i Vangeli per capire che Gesù ha usato questi due strumenti contemporaneamente. In momenti diversi, ci sono dei momenti e dei momenti. Don Ciotti diceva del silenzio, del gesto, della carezza da dare. Ecco, l'evangelizzazione passa attraverso la sapiente coniugazione di questi due momenti, il silenzio e la parola, con il risultato che chi ascolta, che chi vede, che chi riceve la notizia si illumina. Ah, una conoscenza nuova, a un'illuminazione nuova.
Forse anche nell'ambito della pastorale, della catechesi, bisogna imparare qualcosa da questa nuova comunicazione orizzontale, non cattedratica.
Sicuramente. Non dico che debba cambiare tutte le lezioni di catechismo, ma certamente già tante sono cambiate, sono interattive. L'uso dell'ipertesto, ad esempio, che è tanto vituperato da certi ambienti un po' tradizionali, in realtà può essere estremamente positivo. Far vedere durante una riunione, una lezione di catechismo, i luoghi dove Gesù ha vissuto, far interessare a delle particolarità del messaggio cristiano attraverso continui rimandi, questo può essere positivo. L'importante è sempre l'atteggiamento di fondo, che deve essere quello di dare Gesù, dicendo Gesù, ma avendo anche la capacità di fare silenzio in sé, perché questa parola sia potente, sia forte. Altrimenti, se non è parola vissuta, se non è una parola maturata nel pensiero, nella riflessione, nella meditazione, nella preghiera, ecco che questa ha poco senso e produce pochi frutti.
Grazie davvero a Michele Zanzucchi. Il silenzio e la parola, la luce, ascolto, comunicazione e mass media, questo il volume edito da Città Nuova che oggi vi abbiamo un po' presentato. Abbiamo chiacchierato con Michele su questo volume, ricordando proprio la giornata mondiale delle comunicazioni sociali celebrata ieri, su un tema molto simile: silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. Siamo al termine di questa diretta. Io ringrazio Silvio Anelli e Alvaro D'Amico che si sono alternati in console. In regia c'erano Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Tra 4 minuti arriva il notiziario della Radio Vaticana delle ore 14 da Fabio Colagrande. Ancora buon pomeriggio.